Allora, consigliere Tutino, prego.
Grazie Presidente. Il tema è effettivamente molto importante, però è stato, come spesso accade, non all'altra parte della staccionata, come spesso ci può accadere, è stato preso da un lato totalmente sbagliato, involontariamente. Ovvero, anzitutto non si tratta... primo fattore, abbiamo già votato su questo. Mi domando e ci domando anche alla Presidenza del Consiglio, agli uffici, se avendo già votato su questo, esattamente per richiedere il ritiro dello stesso atto, abbiamo votato con ordine del giorno collegato all'approvazione del bilancio ed è stato approvato, quindi abbiamo fatto la stessa già esatta richiesta, se e lo chiedo anche alla consigliera, se ha senso rifare con articolo 58, che non per sua responsabilità arriva dopo, la stessa richiesta con dunque un documento di valore inferiore, perché è stato già votata esattamente da questo consiglio la stessa esatta richiesta con ordine del giorno collegato al bilancio. Passando poi al... e quindi questo chiedo...
Prego,
molto facile, esattamente il giorno della discussione del bilancio, che non ricordo perché era ordine del giorno collegato al bilancio, che si presenta nello stesso giorno del bilancio. Detto ciò, stando al merito, sono giustissime alcune cose che ha detto la consigliera, le condivido in toto, a partire dal fatto che i campi Rom rappresentano, o meglio, i campi di concentramento etnico per soli Rom, gli ultimi campi di concentramento costruiti in Europa, rappresentano oggi la vergogna assoluta umanitaria ed economica di Roma, e vanno superati attraverso un'integrazione che non c'è stata. E nel merito del documento, che ripeto e domando agli uffici se da questo punto di vista sia da una parte ammissibile e dall'altra se sia opportuno al Presidente del Consiglio, nel merito devo notare alcune cose. Un altro elemento secondo me di non ammissibilità, questo mi permetto di dirlo anche a livello giuridico, espressioni quali e che denotano la differenza dal documento che fu approvato in questo stesso Consiglio, espressioni quali infestato, cioè che la città è infestata da queste attività. La città è infestata dai SUC, poiché di disinfestazioni etniche credo che ne abbiamo già vissute in questa città e in Europa, ne stiamo vivendo ancora a di domeni, ma sono proibite dalla nostra Costituzione. Ritengo, e qui mi rivolgo direttamente invece al Presidente del Consiglio, sull'ammissibilità di tali espressioni all'interno di un atto di consiglio che comunque arriva in consiglio e quindi ove sia considerata ammissibile la discussione su qualcosa su cui abbiamo già votato, se sia ammissibile nel documento parlare di disinfestazione di queste delle attitudini di alcuni fratelli molto molto più sfortunati di noi, in particolare dei miei fratelli Rom e dei nostri fratelli Rom. Forse questo non si è soliti dirlo sotto elezioni, io sono contento di dirlo sotto elezioni e sono contento, veramente felice Presidente, di non avere questo problema, di parlare dei miei fratelli Rom e del fatto che ritengo inaccettabile votare, ma anche portare al voto e considerare ammissibile un documento in cui ci siano queste espressioni. Ringraziandola, ringraziando anche la presenza della Giunta e dell'assessore e naturalmente di Liberi TV, concludo così.
Grazie consigliere Tutino, altri interventi? Consigliere Cialconi, un attimo, aveva già parlato. Allora, altri interventi? Consigliere Vidrotti, prego.
Grazie Presidente, colleghi consiglieri. Solo per ribadire quello che in realtà più volte quest'Aula già ha sostanzialmente detto, si è espressa in modo abbastanza chiaro sia sulla questione di uno dei più, direi, difficili campi chiamati oggi villaggi, non grazie a, diciamo, è cambiato il nome, purtroppo sono cambiate anche le situazioni all'interno di questo villaggio, che tutto è meno che un villaggio turistico. E siccome questo consiglio, gran parte di questi consiglieri ha portato gli occhi dentro la Barbuta, perché diciamo qualche tempo fa abbiamo fatto anche un sopralluogo, tante volte bisognerebbe veramente ragionare prima di diciamo scrivere anche degli atti che poi è ovvio hanno, diciamo, delle ricadute dal punto di vista politico e anche delle responsabilità che vanno però richiamate. È vero, ci troviamo, diciamo, di fronte a un bivio da un po' di tempo, nel senso che l'amministrazione di Roma Capitale ha definito una necessità quella di superare i campi Rom. Lo ha fatto anche accogliendo le indicazioni dell'Europa. Purtroppo oggi avviene così, insomma, ieri ci hanno dato l'ennesimo rimprovero sull'applicazione della 194, quindi noi andiamo avanti a forza di rimproveri da parte dell'Unione Europea. Prima o poi impareremo anche a arrivare prima dell'Unione Europea e quindi ad adeguarci a quegli standard europei di cittadinanza e di rispetto reciproco che caratterizzano un paese europeo. Questo per dire che il Comune di Roma ha accolto la strategia europea di inclusione dei Rom, Sinti e dei Camminanti e ha definito anche dei pilastri, che sono tra l'altro appunto quelli europei, per definire come si superano i campi Rom, perché poi, come abbiamo già detto anche in un'ultima occasione, che era quella appunto richiamata poc'anzi della discussione all'interno del bilancio e dell'ordine del giorno collegato, non è tanto, e leggo ancora sui giornali di qualche giorno fa che c'è sempre la stessa idea, e quindi restiamo praticamente in campagna elettorale, chiudiamo i campi Rom. Ma io dico, boh, ma ancora una storia, noi non ci ha fatto niente proprio, eh? Cioè, il villaggio attrezzato La Barbuta, che ospitava 300 unità, oggi ne ospita 600, perché una politica becera ha deciso che si chiudevano i campi Rom e non c'era una soluzione alternativa. Ma ancora non la facciamo finita. Eh? Quel collegamento Comune di Roma, allora governo nazionale, con un proliferare di fondi pubblici, ha portato ai villaggi attrezzati che oggi ospitano situazioni come quello della Barbuta che sono inaccettabili dal punto di vista dei diritti umani. Allora, prima di portare nelle aule cose di questo tipo, a sfondo, diciamo, per essere carina, elettorale, inviterei a dire, ma forse, diciamo, abbiamo anche fatto il nostro. Ci abbiamo pure provato a fare un piano nomadi che è stato inadeguato da tutti i punti di vista, forse ci fermiamo e ci guardiamo un po' intorno, invece si continua a perseguire la stessa strategia, cioè chiudiamo i campi Rom. Capisco che questo fa presa dal punto di vista elettorale, caspita se fa presa, caspita se andare a dire alla pancia della gente che quelle persone rovistano dà fastidio all'occhio umano, caspita se questa roba non funziona. Il problema è che la politica non deve fare questo, perché se fa solo questo è populismo, è pure demagogia. La politica dovrebbe provare a trovare qualche alternativa, consapevole di dove è andata a finire, purtroppo, ahimè, con tutto un sistema che, come abbiamo visto, è esploso, per fortuna aggiungo io. Quindi insomma, l'invito è, oltre, diciamo, a renderci conto che poi qualche cosa è stata pure fatta nel nostro piccolo, ma soprattutto perché qua dentro abbiamo una responsabilità, no? Che è quello di vedere quello che ci succede intorno, e avendo noi un caso così eclatante come quello della Barbuda, non potevamo, diciamo, non esprimerci in merito. Dopodiché è ovvio che abbiamo chiesto tutti al commissario Tronca di ripensarla questa DD. Tant'è che abbiamo voluto esprimere un nostro punto di vista in una discussione, e dopodiché gli abbiamo detto attenzione, perché tra l'altro abbiamo anche ad oggi un'alternativa: casa, scuola, inserimento lavorativo, integrazione scolastica, vera, vera. Alla luce di quello che abbiamo fatto, alla luce degli errori fatti, se siamo capaci ancora una volta di ripetere gli stessi errori e soprattutto di farci campagna elettorale, ma non per questo atto, perché l'abbiamo già visto nel 2008. Purtroppo così, è troppo semplice. Allora, siccome invece oggi serve la serietà della politica e serve anche la serietà delle risposte che si danno, perché sono responsabilità forti per evitare che in questa città esplodano dei casi che abbiamo visto, e è troppo semplice anche lì cavalcare l'onda della violenza e mettersi sotto mettersi sopra le questioni di Tor Sapienza e metterci dentro gli scontri con gli abitanti per quanto riguarda l'accoglienza e l'integrazione di queste persone. In Europa sta succedendo qualcosa di più grande di noi, uno spostamento di milioni di persone. Allora, se la politica, anche al suo livello più basso, ma rappresentativo della democrazia di questo paese, è in grado di fare un lavoro su se stesso, fa un lavoro di serietà e ne beneficeranno anche i cittadini. Se invece pensiamo che rincorriamo la paura e la cavalchiamo, penso che facciamo un errore per i nostri territori e per la città di Roma. Grazie.
Grazie, consigliere Vitrotti. Altri interventi? Chi è? Benassi? Consigliere Benassi, prego.
Sì. Grazie Presidente, colleghi e colleghe. Dunque, io di fronte a certi argomenti così complessi sono solito andare con i piedi di piombo. Il dibattito è assolutamente stimolante, credo che abbiano fatto bene i colleghi che mi hanno preceduto a ricordare comunque gli sforzi che ha fatto questo municipio in questi 3 anni per tentare di dare delle linee. Io dal mio punto di vista cito un fatto che diciamo, mi è accaduto personalmente. Tempo fa ero in un centro commerciale di questo municipio e ho notato una ragazza che veniva nelle mie stesse scuole medie, faceva parte della sezione C ed era di etnia Rom, e ho visto che stava lavorando come promoter all'interno del centro commerciale, e ho pensato che in quel caso un ruolo molto importante di, vogliamo dire, integrazione, di inserimento, di inclusione, credo sia stato anche svolto dalla scuola, perché la scuola è anche un pilastro, secondo me, importante, che può dare un contributo per il superamento dei campi Rom, che secondo me a lungo andare poi generano una ghettizzazione che dobbiamo assolutamente evitare, con tutti poi le problematiche ad esso connesse. Detto questo, poi dobbiamo anche fare a riferimento a dei dati che comunque sono disponibili, insomma, basta fare un po' di ricerche. Cioè, noi sappiamo che in Europa l'Italia ha una delle percentuali più basse di Rom presenti, è lo 0,25% sul totale della popolazione residente. Su 180.000 Rom e Sinti residenti nel nostro paese, soltanto 40.000 vivono in insediamenti formali e informali, che sono i cosiddetti campi, che corrispondono allo 0,06% della popolazione italiana. E inoltre il 50% dei Rom presenti nel nostro territorio nazionale ha la cittadinanza italiana. Quindi, secondo me, dobbiamo anche ripartire da dei dati reali per cercare delle soluzioni che siano ben ponderate e che non possono essere prese dal giorno alla mattina, diciamo così, in maniera incauta. Grazie.
Grazie, consigliere Benassi. Altri interventi? Consigliere Coia.
Come già detto da molti altri consiglieri, l'argomento è molto complesso e dispiace che poi venga usato in campagna elettorale per seminare l'odio. E l'immigrazione, famiglia, la paura dello straniero, la paura del diverso è qualcosa che può aggregare in modo sbagliato. Questo è purtroppo un modo di fare politica semplice e sbagliato. E i fondi, allora, il problema qual è? Bisogna andare a farle le cose. La strategia di inclusione e di chiusura progressiva dei campi Rom è un qualcosa che anche il Movimento 5 Stelle appoggia, però le consigliature che sono passate di destra e di sinistra purtroppo non hanno fatto nulla in tal senso, se non delle micro realizzazioni in alcuni comuni di Bologna e altre parti d'Italia. E, esistono fondi europei specifici per questo, quindi non stiamo parlando di utilizzare un fondo destinato solamente a una particolare parte della popolazione, ma stiamo parlando di utilizzare un fondo specifico non italiano, europeo, proprio pensato per questo scopo. Quindi diciamo, dire che questi fondi vengono distratti dagli italiani e usati per non italiani è sbagliato. E, questi fondi, anzi, dovrebbero essere utilizzati piuttosto che per fare la guardiania dei centri, non so come chiamarli, insomma, dei campi o villaggi che siano, e per fare tra virgolette finta integrazione, potrebbero appunto essere utilizzate per dei progetti di formazione e lavoro, avviamento al lavoro e uscita da questa mentalità, e per alcuni dalla schiavitù, perché dentro i campi ci sono schiavi e padroni. E questo bisogna tenerlo ben presente. È importante, anche come diceva il consigliere Benassi, bisogna conoscere le leggi, e molti cittadini purtroppo ignorano che la legge italiana dice che sono italiani quelli che rispettano lo ius sanguinis e non lo ius soli. Non è cittadino italiano chi nasce sul territorio italiano, ma è cittadino italiano chi è figlio di italiani, almeno un genitore italiano, oppure figlio di genitori apolidi. Questo succede molto spesso nei campi. Non è possibile risalire alla nazionalità dei genitori, per cui il figlio di genitori che non hanno una nazionalità è italiano. Per questo motivo il 50% dei residenti Rom sono italiani. Rom non vuol dire, purtroppo certe volte fa anche un po' sorridere, diciamo, l'associazione Rom-Romeni o... Potrebbe anche essere romani, insomma, come assonanza, insomma, però è tutt'altra cosa. Usciamo da questa mentalità che i Rom sono diversi, a parte che poi ci sono anche i Sinti, i Caminanti, ci sono tantissime altre etnie che vivono sul territorio italiano, però non ho mai visto una, diciamo, mozione, lasciatemi dire la battuta, che voglia chiudere i campi svedesi, gli svedesi italiani, residenti sul territorio italiano, insomma, cioè cerchiamo di essere seri, cerchiamo di fare proposte concrete, cerchiamo di parlare con una progettualità, cerchiamo di usare i fondi per le cose serie, per trovare soluzioni e non distraendoli verso altre cose che ci fanno male, come abbiamo visto e citava anche la consigliera Vitrotti. Grazie.
Grazie consigliere Coia. Altri interventi? Consigliere Cerconi, non ci sono altri interventi? No. Per favore, consigliere Cerconi, mi faccia parlare, che stia calma. Allora, non ci sono altri interventi, la consigliere Cerconi, che è presentatrice della mozione, ha diritto a un intervento adesso. Prego.
No,
allora, prima consigliere Carlo, allora, consigliere Cerconi, un attimo.
No, io mi preoccupavo solo di una cosa, perché visto che è stata sollevata una questione di legittimità, io ripeto che la frase non è che le persone infestano, è italiano, suc. Il suc è il luogo di scambio, non sono le persone. Quindi mi sembra abbastanza chiaro che non c'è nessun profilo di legittimità da sollevare. Detto questo, mi riservo per la dichiarazione di voto, semplicemente.
Allora, passiamo alla dichiarazione di voto. Ci sono dichiarazioni di voto? Consigliere Tutino, lista civica Marino.
Grazie Presidente. La mozione, oltre a nelle sue parti positive ed ammissibili essere già stata esattamente votata da questo, con un documento di livello sopraordinato, ovvero con un ordine del giorno collegata al bilancio, quindi questo per quanto riguarda gli aspetti positivi ed ammissibili. Per quanto riguarda invece gli aspetti negativi, è sia più che superata da un punto di vista temporale, sia offensiva nella presentazione nei confronti di minoranze che sono già vessate e discriminate. Qui mi piace usare anche il termine vessate, che è stato usato dalla stessa parte, diciamo, presentatrice in qualche modo, cioè dalla parte di Bertolaso, insomma, sempre quelle robe lì. E dunque certamente il voto non può che essere negativo per un ritorno, e lo motivo, per un ritorno alla legalità della città di Roma da un punto di vista dell'abitare e dei diritti umani, perché, concludo davvero Presidente, perché ritornare alla legalità a Roma potrebbe significare ritornare alla legalità in Italia, uno stesso paese in cui il Presidente del Consiglio, violando tutte le leggi, invita a non votare sui referendum.
Sottolineo, questo lo si poteva anche risparmiare. Non è nel merito della dichiarazione di voto.
Non sta a lei.
Altre dichiarazioni di voto? Consigliere Coglia, 5 Stelle, prego.
Come ultima considerazione per il voto, noi come Movimento 5 Stelle ci asterremo perché c'è un contrasto comunque tra l'impegno, che comunque sarebbe corretto, quindi l'annullare la determina del prefetto, che semplicemente assegna fondi per non fare nulla, come è stato fatto, quindi va in continuità nel passato, rispetto a quanto abbiamo detto prima, cioè che non condividiamo, cioè alimentare la paura. Grazie.
Altre dichiarazioni? Consigliera Vitrotti, prego, per il PD.
Sì, grazie Presidente. No, ovviamente l'intervento era abbastanza chiaro, quindi il Partito Democratico voterà in modo contrario a questa mozione, ovviamente senza ribadire nuovamente le motivazioni che ci hanno portato a questa contrarietà. Grazie.
Grazie a lei. Altre dichiarazioni di voto? Consigliera Cercone, Fratelli d'Italia.
Mi sembra abbastanza evidente quale sia la mossa, e mi dispiace, mi rivolgo al Presidente direttamente, perché se mi parlano di presentare una mozione durante la campagna elettorale, io devo per forza far presente che è stata presentata addirittura prima di quella del consigliere Tutino, ma portata in un momento successivo. Allora qua c'è un problema: o vengo discriminata perché presento le mozioni e mi vanno dopo un mese e mezzo, o forse c'è una volontà apposta di portarle a fine consigliatura e di farle passare come solo un espediente per la campagna elettorale, cosa che sanno benissimo non essere così, perché è stata presentata un mese e mezzo fa. Torno semplicemente sul punto per dire quanto segue, che mi pare evidente che qui il problema, siamo tutti d'accordo forse sulla chiusura dei campi Rom, ma abbiamo una considerazione diversa su questo superamento, perché per quanto mi riguarda la maggioranza in questo caso, e forse sostenuta anche dal Movimento 5 Stelle, pretende di destinare questi fondi non solo ai campi Rom, ma al superamento con destinazione di alloggi popolari, quando oggi il problema principale non è inserire e favorire, è rimettere mano agli alloggi popolari senza favorire chi oggi vive nei villaggi attrezzati, perché spesso siamo razzisti al contrario. Grazie.
Altre dichiarazioni di voto? Non ci sono, passiamo alla votazione. Chi è favorevole? C'è Madrona. Chi è contrario? Chi si astiene? Due voti 3 voti a favore, 9 contrari e 2 astensioni, quindi l'atto non è approvato. Adesso passiamo alle interrogazioni. Allora, interrogazione numero 53. La consigliera Cerconi, prego.
Allora, l'oggetto è la chiusura al traffico di Viale Appio Claudio, però io voglio precisare una cosa, queste interrogazioni sono state presentate il 13 novembre, novembre, dicembre, gennaio, febbraio, marzo, aprile, cioè 5 mesi, no?
Consigliera Cerconi, se ritiene non opportuno presentarla, non la presento.
No, io voglio parlare perché bisogna dire che le
presento l'interrogazione.
Porca miseria.
Vabbè.
Allora voglio sapere, c'è scritto chiaro e tondo.
Lo legga, lo dica.
Lo voglio sapere, quanto costa risistemare questo benedetto manto stradale in Viale Appio Claudio, che non solo, e questo lo voglio aggiungere, sa quanto intasano le cause contro il Comune di Roma, quanto intasano le aule dei tribunali, perché giustamente i pedoni inciampano, cadono, si rialzano e poi effettivamente succede che si fanno concretamente male? Allora la mia domanda è: posso sapere quanto costa la sistemazione del manto stradale e dei marciapiedi in Viale Appio Claudio? Grazie, voglio essere anche molto breve, visto che sono passati 5 mesi.
Grazie, prego assessore.
Signor Presidente, consigliere, allora mi permetto di dire che i problemi sono problemi anche un giorno prima delle elezioni, no? Il punto non è quello, il punto è che l'uso che si fa delle problematiche e del modo come si propone il dibattito e la discussione all'interno delle forze politiche, ecco la giunta. Lo ribadisco perché insomma questo è il tema che tutti quanti noi abbiamo davanti. Per quanto riguarda la problematica che ha rappresentato la consigliera, è una problematica che ahimè va avanti da diversi anni, anche prima di questa consigliatura. La problematica legata al tratto di via Appio Claudio tra via Lemone e via Caio Canulelio soprattutto, che è la parte che ha le sconnessioni più evidenti, è legata al fatto come, ripeto, ahimè, in diversi viali del nostro municipio le essenze arboree, le radici, l'apparato radicale delle essenze arboree infestano, diciamo, le sedi stradali creando questi problemi. Gli uffici, giustamente, anche prima diciamo di questa consigliatura, hanno investito più volte, anche per le vie brevi, ma anche per iscritto, il Dipartimento Ambiente. Perché questo? Perché far ripristinare all'Italgas nell'attuale situazione il manto stradale sarebbe come aggiungere problemi ai problemi. Dipartimento Ambiente, ahimè, rispetto alle nostre sollecitazioni di espianto delle essenze arboree e quindi ripiantumazione, non ha mai avuto, diciamo, una risposta positiva in questo frangente, tenendo anche conto, e non voglio questo, lo dico per la rappresentazione della realtà, le difficoltà del Dipartimento Ambiente legate allo scoppio anche delle problematiche connesse a Mafia Capitale, che al fatto che l'appalto fatto su un europeo con diciamo ingenti fondi è ancora da aggiudicare. Per venire al tema, per quanto riguarda i sedimi stradali, il rifarnimento completo del manto stradale, che come la consigliera, ormai siamo tutti esperti, saprà e vede, rivestirà anche non solo il tappetino d'usura, ma dovrà interessare anche il binder, è di circa 250.000 euro, più, l'ho detto, da via Lemoni a via Caio Canonelio, questa è la stima degli uffici, con in aggiunta circa 60.000 euro per l'espianto e delle alberature. Va da sé che una somma di questo genere non è nelle disponibilità dell'amministrazione municipale, per questo abbiamo avviato quell'altro tipo di interlocuzione con gli uffici centrali. Grazie.
Consigliere Cerconi, soddisfatto, no?
Mi sembra evidente, no, perché io apprezzo la buona volontà dell'assessore, però ogni volta che vengo, ogni volta che chiedo qualcosa, l'unica cosa che mi si risponde è no, e torniamo al punto di prima. Voglio solo aggiungere una cosa: io dal giorno in cui sono stata eletta, il giorno dopo ho iniziato a depositare emozioni e interrogazioni. Credo che la maniera in cui mi sono posta è sempre stata la stessa, qualcuno l'ha apprezzato, qualcuno di meno. Ciò non significa che non si possa continuare, che la scusa delle elezioni possa essere un modo per non affrontare e continuare ad affrontare i problemi che ci sono in municipio. Comunque purtroppo mi sembra che la cifra sia, per quel solo tratto, che quanto saranno 300 metri, forse neanche, sono 310.000 euro. E poi la domanda, cioè, mi scusi, e poi la domanda che mi faccio: espianto delle alberature, togliamo i pini, che ci mettiamo? I pini li buttiamo, li ripiantiamo? Cioè, questa è una domanda che una questione.
Vabbè, interrogazione numero 54, consigliere Cerconi. Potatura, alberature, via Pantosio.
No, eppure qua. E certo, se uno me la porta dopo 5 mesi, io mi sono fatta i giri di tutti gli uffici, ma il problema è un altro, perché la potatura di via Pandosia è stata effettivamente fatta dopo che la sottoscritta si è anche recata al Dipartimento Ambiente. Si è recata perché? Ma cioè, il mio problema è un problema non di fattibilità, perché alla fine è stato fatto, li hanno potati tutti gli alberi, ma è di metodo. Ah no, no, l'hanno proprio potati, rasati, forse per non sentirmi più, cioè l'hanno proprio fatti con l'accetta, probabilmente hanno detto ci ha chiamato 50 volte, la 51esima, andiamola a fare, se no questa a martello pneumatico. Ma al di là di questo, il mio problema è che oggi non è via Pandosia, diventa via Gallia, con rami ad altezza viso, che voglio dire, non essendo proprio un quartiere con l'età media di 25 anni, c'è chi è anche un po' più anziano, tra marciapiedi sconnessi, alberi, radici e chi più ne ha più ne metta, più ne mette rischia di cadere. Allora io quello che ho già chiesto più volte è che queste benedette potature degli alberi vengano previste in maniera chiara e periodica, a cadenza periodica, perché non può essere l'intervento di un consigliere che fa l'interrogazione o che fa l'ufficio, che va all'ufficio giardini, al Dipartimento Ambiente e chiede la potatura. Serve che la potatura venga fatta ovunque, e le parlo di via Gallia in questo caso, di via Satrico, perché cadono le foglie, i tombini si otturano, è una situazione, un'emergenza dilagante. Ora, ovviamente questa presentata a novembre, dopo qualche giorno, dopo 2 settimane è stata fatta, ma il problema è stato, o meglio, quello che io avevo richiesto è il piano delle potature sul territorio del municipio. Grazie.
Prego, assessora.
Consigliera, cioè, se lei ritiene che 310.000 euro non siano una cosa che ordinaria, beh, io la invito a rileggere sul bilancio quante sono, insomma, a disposizione che il municipio ha per tutti gli interventi di manutenzione straordinaria. Si renderà conto che una cifra di quel genere è quasi la metà di quello che abbiamo per tutte le strade del municipio. Per quanto riguarda le alberature e le potature, io mi ripeto e sono dispiaciuto. Intanto c'è da rallegarsi che non solo largo Pandosia, via Pandosia e in via Beata Maria De Mattiese in quell'ambito sono state potate. Io capisco che lei dice via Gallia ne ha bisogno, ma così come tante altri viali ne avrebbero bisogno. Le difficoltà dell'ufficio giardini sanno, io lo ripeto, tutti i giorni denunciate e illustrate sui quotidiani romani, e sono legati alle risorse a disposizione che l'amministrazione in questo momento non riesce ad attivare, sempre per quel famoso bando di gara europea che non è stato ancora assegnato. Recentemente qui vicino, insomma, in via Quinto Publicio Viascinto, sono state fatte delle potature importanti di alleggerimento in un viale che creava pure pericolo, oltre che disagio ai cittadini, e sì, lo dico con molta serenità, anche perché, insomma, sfido chiunque a poter dire il contrario, così come è stato fatto sul Lungotevere, si procede per emergenze. Un piano potrà essere come dire, messo in pratica solo nel momento in cui l'appalto viene assegnato. Io lo dico sommessamente, non si preoccupi, non è certo l'insistenza nostra che può far come dire, determinare il livello delle potature degli alberi, anche perché i tecnici ne rispondono personalmente rispetto a qualsiasi intervento gli uffici tecnici stessi o del Dipartimento o del Municipio ne fanno. Grazie.
Consigliere Cerconi.
Sta dicendo che il piano delle potature non c'è, quindi mi chiedo a lei come faccio a ritenermi... No, se non c'è... Se come si dice, se un c'è, se non c'è, non c'è, non è che possiamo fare niente. Però. No, ma guarda, posso dire che non serve, penso, ridere su una cosa, perché il problema è sempre lo stesso, non ci sono soldi, un problema va trovato, ma sa perché? Glielo ricordo, quando abbiamo già parlato, se lo ricorda, quando rompevo le scatole sulla rotonda di Porta Metronia, alla fine una soluzione senza spendere quei famosi 200, perché pure là erano 250.000 euro, è stata fatta trovando una soluzione, quindi a volte, no. Perfetto, allora bisognerà accelerare anche per quanto riguarda piano potature e per quanto riguarda Viale Appio Claudio. Grazie, tanto mi lascio in piedi, tanto sto sempre io.
Passiamo al numero 55, sicurezza via Grotta Ferrata.
Allora, via Grotta Ferrata, altro grande problema, grande piccolo perché in realtà è una strada di congiunzione, è una strada però dove non esistono marciapiedi, dove non esistono parapedonali e dove però si trovano delle scuole. Piena di buche, per chi l'ha attraversata è praticamente uno slalom gigante e le buche sono sempre più evidenti. Già conosco e già so le problematiche per quanto riguarda l'appalto per la manutenzione stradale, l'abbiamo affrontato più e più volte nella commissione controllo e garanzia. Mi preoccupo però non solo, e questo mi pare ovvio, per i tempi di manutenzione della strada, perché da quanto mi risulta è un bel po' d'anni che quella strada non viene risistemata e non vengono effettivamente neanche messe in sicurezza le buche, cioè non si passa neanche con la piccola colata di cemento permettetemi il termine, a coprire la buca. Ma io la domanda è specifica e richiede la possibilità di imporre i limiti delle zone 30 e soprattutto la possibilità di posizionare un segnalatore luminoso di velocità. Se non fosse possibile mettere dei dossi, perché effettivamente quella strada è un qualcosa di impercorribile, mettere un segnale, strisce pedonali, non esistono strisce pedonali su quella strada, cioè i ragazzi escono da scuola e si trovano sulla carreggiata direttamente. Io credo che la sicurezza delle scuole, l'abbiamo parlato tante volte, ma anche la sicurezza dei cittadini che hanno le macchine che sfiorano le case sia la prima cosa. Quindi a questo punto chiedo la possibilità di un segnalatore luminoso o quantomeno di un intervento e i tempi di questo intervento per mantenere quella strada che è ormai impercorribile. Grazie.
Prego, assessora.
Mi perdoni la battuta, io ripeto sempre le stesse cose, ma quando ci sono 100.000 alberature, detto dai tecnici e non solo dell'amministrazione, nella nostra città, che sono tra virgolette pericolosi e che avrebbero bisogno di manutenzione, non è, credo, nelle possibilità, io dico, di questo consiglio municipale, ma neanche del consiglio comunale. Forse c'è un ritardo che va molto al di là di questa consigliatura rispetto all'aggredire quel tipo di problema. Anche perché, lo dico con molta serenità, io voglio rispondere alla sua domanda perché poi è pertinente che ci si fa coi pini. È chiaro che vanno ripensate, e questo è il dibattito che c'è, ma io credo che molti negli ultimi anni ormai ne hanno preso coscienza, vanno ripiantumate alcune essenze arboree che non sono più compatibili né con il nostro ambiente, con la nostra città. E guardate, credo che a settembre del 2013 c'è stato un editoriale di Fulco Paradisi che in quanto ad ambientalismo non c'ha da imparare da nessuno, che diceva queste cose. Platani e pini soprattutto sono incompatibili con le cigliature e con della nostra città. perché creano i problemi che tutti quanti vediamo. Per quanto riguarda via Grotta Ferrata, richiama la sobrietà, ma capisco che l'intervento, l'interesse su questa strada è importante da parte della consigliera. Via Grotta Ferrata è una delle strade indicate dal municipio per la manutenzione straordinaria. Se voi vedete il piano del titolo secondo, anche dagli uffici ve lo fate dire, che è stato presentato, questo potrete riscontrare che via di Grotta Ferrata è una delle strade segnalate. Per quanto riguarda le buche, molto sommessamente dico che non è proprio così che non vengono colmate, perché questo crea pericolo e i pericoli vengono prontamente, si cerca di eliminarli anche su segnalazione della stessa Polizia Municipale, che è quella preposta, l'organo preposto a provvedimenti di disciplina di traffico che possano prevedere i 30 all'ora o addirittura dipartimentali per quanto riguarda i segnalatori luminosi. Grazie.
Non ho capito, quindi non è possibile, cioè non è competenza nostra, mi sta dicendo assessore? Assessore? No, non ho capito la risposta. Cioè, che ha detto che non si possono mettere? Vabbè, non ho capito la risposta, quindi la ripresenterò. Vabbè.
Passiamo alla numero 56.
Sì. Allora, sono quasi finite, arriviamo alla 57 e poi ci calmiamo. La 56 riguarda la stessa situazione, o comunque una situazione simile. Problema si pone su via Puglia. Via Puglia è una strada che è stata recentemente, circa un anno fa, coinvolta per delle manutenzioni di fognature, tant'è che è stata chiusa anche una scuola in via Sibari perché si era rotto un collettore fognario. È stata ovviamente transennata, è stata modificata a suo tempo la viabilità ed è stato rifatto esclusivamente un tratto di manto stradale. Quindi la strada ad oggi è praticamente divisa in due, una parte asfaltata, l'altra parte solo ed esclusivamente sanpietrini. Qual è il problema dei sanpietrini? Che personalmente io adoro i sanpietrini, ma devo essere obiettiva nel dire che più vedo questi sanpietrini messi nelle strade ad alta percorrenza, più si creano problemi. E perché parlo di via Puglia, che è una stradina insomma piccola di strada ad alta percorrenza? Perché San Giovanni e l'Appio Latino è un quartiere che, come più volte ho fatto presente, è stato negli anni martoriato dal cantiere della metro C, quindi quasi tutte le macchine che procedono e che devono riversarsi su via Gallia hanno esclusivamente, per ritornare verso via Gallia, hanno esclusivamente via Puglia. Tutte le altre strade sono a senso unico. Su questo tratto di strada insiste anche la sede dell'ASL C, Roma C. Questo significa che è una strada percorsa. Proprio sul posto dei disabili, quindi davanti alla ASL, i sanpietrini sono completamente sconnessi. Io spero l'assessore abbia idea di che cosa significa completamente sconnessi, nel senso che si tolgono, cioè ne possiamo portare a casa qualcuno volendo. Allora, quello che ho chiesto nell'interrogazione è innanzitutto il prossimo intervento di manutenzione previsto, il costo dell'intervento e se invece in questo caso, come ricordo in consiglio era già avvenuto per un'altra situazione, e effettivamente così è perché è una richiesta generalizzata anche da parte dei residenti che risiedono in quella strada, perché, e apro una piccola parentesi, il rumore la notte di una macchina che sfreccia, perché questo è il transito che avviene su una strada e continuo a ridirlo abbastanza stretta, è un rumore di ruote su dei sanpietrini che è come se passasse un camion. Allora, io quello che chiedo è se considerando che è anche nostro compito la tutela del sanpietrino come bene storico, quale bene storico, mi chiedo quando abbiamo intenzione di intervenire soprattutto per le persone che usufruiscono della ASL e quindi di un servizio pubblico, se sa i costi di questa manutenzione e se invece secondo noi non è utile spostare questi sanpietrini magari in un luogo idoneo al riutilizzo, come successo per lo spostamento a Gregna di Sant'Andrea. Questo lo dico non perché non ci faccia piacere avere a San Giovanni e nell'Appio Latino dei San Pietrini, ma io credo che debba essere, insomma, fruibile una strada e soprattutto debba essere messa in sicurezza, ed oggi quella strada più di tante altre non è messa in sicurezza. Grazie.
Prego, assessore.
Allora, consigliera, mi perdoni la battuta, lei è una consigliera esosa quando fa interrogazione, perché chiede... No, su Via Puglia io credo che concettualmente non possiamo che essere d'accordo, nel senso che i manti stradali in San Pietrini hanno alcune caratteristiche che spesso e volentieri mal si conciliano con il traffico urbano, con diciamo la quiete che richiedono i residenti. Senza farla molto lunga, però voglio rappresentarle il fatto che questa amministrazione, Dipartimento SIMU, ha intrapreso, non senza polemiche sulla stampa romana e nelle forze politiche, diciamo, la strada di spostare, togliere alcune pavimentazioni in San Pietrini, soprattutto nei tratti più trafficati di questa città, della nostra città. Credo che Via Puglia pure in quel caso si possa prendere la decisione di pavimentarla con asfaltatura. Tenga presente però che spostare e rimuovere i San Pietrini ha bisogno il sedime stradale del lavoro di binder, quindi non un semplice lavoro che al metro quadro, le do questo compito a casa per magari farsi un calcolo, è molto più di 50 euro al metro quadro. Queste sono le condizioni per poter asfaltare Via Puglia, e credo che in questo momento non siamo nelle condizioni economiche di poter prendere una scelta, di fare una scelta del genere. Grazie.
Consigliere Cercone.
Beh, sono almeno contenta dei numeri, visto che per il prossimo bilancio, se ci sarò o meno, chiederò a chi sarà qui al mio posto, se ci sarò io, di farsi due conti e di chiedere l'inserimento di Via Puglia nelle strade per il rifacimento. Tocca sempre a me, no? Alla 57. Alla 57 e è finita. Dopo di questo ho finito. E... Allora, Teatro Villa Lazzaroni. Io le chiedo, assessore, di non ripetermi cose che già so. Ossia, che gli 800... no, perché se io vengo sempre dopo questi benedetti 5 mesi, ma ho già richiesto in controllo e garanzia, è inutile che ci stiamo qua a chiacchierare, cioè non facciamo neanche perdere tempo, nel senso che già sappiamo che sono stati spesi 868.000 euro, che però manca la scia dei vigili del fuoco e l'agibilità, nonché il nulla osta del Dipartimento Ambiente per l'impatto acustico, nonché soli e soltanto 294.000 euro per i lavori edili, dotazione audio, video e cinematografia, riqualificazione muri esterni, chi più ne ha più ne mette. Cioè praticamente noi abbiamo speso quasi 1 milione e abbiamo uno stabile che ad oggi non sembra essere funzionante, cioè non possiamo ad oggi fare un bando e cercare di aprirlo al territorio. Ricordiamoci che è uno dei pochi spazi di questa, insomma, che possono essere utilizzati come teatro municipale sul nostro territorio. A me pare abbastanza particolare questa situazione, perché mi sembrerebbe come aver effettivamente fatto dei lavori, ma chi ha controllato questi lavori è come se si fosse dimenticato dei pezzi. Allora mi chiedo, c'è una responsabilità di qualcuno? Ovviamente la sua risposta sarà no, ma io la faccio uguale, perché chiedo come sia possibile terminare dei lavori e lasciare fuori 300.000 euro così, che non sapremo mai da dove usciranno, e probabilmente sa come ci ritroveremo, sempre se ci sarò o se non ci sarò lo farò fare a qualcun altro, che a ottobre io le verrà chiesto, ma quando è che apriamo il teatro? E lei mi dirà, nelle situazioni in cui siamo non ci saranno, non ci sono i soldi, come non ci sono per Via Puglia, come non ci sono per... non ci sono i soldi. Allora mi chiedo, in questi 900.000 euro che abbiamo speso, com'è possibile che noi non abbiamo previsto un lavoro completo che possa rendere fruibile questo stabile al servizio dei cittadini? Grazie mille.
Prego.
Lei non mi vuole bene, consigliera, perché pensa che non mi vuole bene, perché pensa che ancora dovrò stare qua a rispondere alle cose, quindi no. Allora, bande agli scherzi. Allora, lei, consigliera, ha rappresentato qual è la situazione del Teatro di Villa Lazzaroni. Rispetto alla sua interrogazione, è molto semplice rispondere nel fatto che già all'origine, magari qualche consigliere dell'ex Senono questo lo sa, forse in maniera più puntuale di quanto io la possa raccontare io, perché quei lavori sono frutti di un cofinanziamento da parte dell'amministrazione comunale e della regione, cercando con Step di poter completare i lavori. Allora, i lavori sono completi, si stanno cercando di completare gli iter amministrativi per l'agibilità dello stesso. Al di là dei rifacimenti esterni, lo sfruttamento, diciamo, l'operatività del teatro, per l'operatività del teatro necessitano delle attrezzature interne. Questa è la vera necessità. Poi è chiaro che se agli uffici gli si chiede se da un punto di vista del restauro completo, è chiaro che, visto pure il pregio in cui si colloca dal punto di vista ambientale il teatro, gli uffici giustamente hanno e fanno presente che ci potrebbe essere, c'è la necessità di un restauro di muri esterni, del tetto e cose. Consigliere Carlone, che frequenta quei luoghi quotidianamente, può sicuramente come dire, rappresentare al meglio questa mia esposizione, però questo non vuol dire che il teatro non potrebbe essere utilizzato se attraverso un bando, attraverso risorse dell'amministrazione comunale, le attrezzature audiovisive o le stigliature interne per il palco diciamo la platea possono essere reperite. Grazie.
Consigliera?
L'ultima cosa, solo per dire che non sono soddisfatta, perché io penso che quando uno fa casa i muri ce li mette, qualcosa dentro anche, la casa risulta...
Per molte case sono ancora da intonacare esternamente.
È peggio ancora, mi dà ancora quest'assist, significa che continua a scrivere interrogazioni finché non finiamo. No, mi sembra abbastanza particolare, perché effettivamente non è stato fatto e quindi mancano quasi 300.000 euro e vorrò vedere come verrà fatto questo bando.
Quindi non è soddisfatta. Grazie.
Volevo salutare, perché non so se saranno le ultime interrogazioni, sono sicura che all'assessore Morgia mancherò molto.
Va bene. Interrogazione numero 59, consiglieri Lozzi e Coglia, pista ciclabile e patatone. Chi la presenta? Consigliere Lozzi, prego.
Allora, la mia è una domanda facile facile. La benedetta ciclabile La Patatona, quella in extra gra al confine tra Ciampino e Morena, cioè tra Via dei Collatura e Fratelli Wright, dove il presidente del municipio e il sindaco di Ciampino nel luglio scorso si erano incontrati in loco con i cittadini e avevano promesso di trovare una soluzione per la sua pulizia e manutenzione, vabbè, ad oggi ancora nulla di fatto, quindi ci chiedevamo, e la stessa domanda è stata posta al comune di Ciampino, di chi fosse la manutenzione. Dopo vi dico cosa ha risposto il comune di Ciampino, una sorpresa.
Come, scusi?
Prego, assessore.
Perdoni, non ho sentito l'ultima battuta.
Dopo vi svelerò cosa ha risposto il comune di Ciampino, è una sorpresa.
No, ma se lo dica, almeno no. Allora, consigliera, Vabbè, vorrà dire che
si pure quanto sta fuori dall'aula.
No, ma certo che non fanno una bella figura. Gli uffici municipali, sollecitati più volte anche per quanto rappresentava la consigliera, non hanno trovato nessun elemento nei propri archivi, nessuna documentazione relativa alla realizzazione dell'intubamento del fosso che poi ha denominato, insomma, della Patatone, che poi è determinata la realizzazione della pista ciclabile, che presumibilmente è stata realizzata con fondi regionali diretti. Potrei terminare qua la mia rappresentazione di quello che è lo stato dell'arte rispetto alle nostre competenze, rispetto a un tratto di pista ciclabile e di competenza, perché tu, al di là dei fossi, che ne abbiamo parlato in questa seduta quando abbiamo parlato di via Spatola, rispetto alle competenze sappiamo qual è, ma soprattutto al fatto che, ahimè, i fondi della regione furono più di 10 anni fa bloccati e non si andò avanti col progetto, che secondo me va ripreso anche su stimolo anche del Comune Ciampino, se possiamo fare un'azione congiunta, ma che da lì devono venire rispetto alle potenzialità, possibilità e anche competenze. Grazie.
Consigliera Lozzi.
Sì, allora
cosa ha risposto Ciampino, ce lo dice?
Sì, no, sicuramente il fosso è stato intubato dalla regione. Quello che chiedevamo noi è sapere chi la pulisce, probabilmente sarà compito di Ciampino, anche se loro dicono, beh, se l'ha fatta la regione, la pista ciclabile la dovrà pulire la regione, e quindi noi rispondiamo che allora per pulire casa chiameremo il Presidente della Repubblica, perché logicamente magari uno le fa con le leggi nazionali le case, e quindi per pulirle probabilmente servirebbe l'intervento del Presidente della Repubblica. Grazie.
Grazie, consiglio chiuso.